Onorevole Nesci, partiamo da un tema molto sentito in questi giorni, la morte in Svizzera di DJ Fabo, malato tetraplegico che chiedeva la possibilità di terminare la sua vita in Italia, negata per legge, e ha scosso le coscienze dell'opinione pubblica. Si chiede a gran voce una legge ad hoc e Gentiloni ha specificato che sul tavolo c'è un testo sul testamento biologico, ma non sull'eutanasia. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle su questo?
Sì, è proprio così. Non si parla di eutanasia attiva, ma della rinuncia ai trattamenti sanitari, che comunque è un diritto sancito dalla Costituzione e dalla giurisprudenza. Noi, essendo un tema molto delicato, che riprende poi risvolti etici e anche morali, abbiamo deciso di far votare in rete i nostri iscritti. Hanno partecipato in moltissimi, il quesito era proprio sul testamento biologico e hanno votato a favore di questo più di 19.000 persone, solamente 934 contrari. Li abbiamo fatti anche partecipare ad una seconda votazione sull'eutanasia e anche qui si sono espressi favorevolmente, quindi noi come Movimento 5 Stelle ci siamo preoccupati anche di sentire un po' i nostri iscritti, coloro che insomma ogni giorno seguono il nostro percorso dentro e fuori le istituzioni, quindi da subito siamo stati chiari e favorevoli ad aprirci a questi temi. I nostri colleghi, anch'io in Commissione Affari Sociali, abbiamo cercato insieme, devo dire anche a larga parte della maggioranza, di sostenere comunque questo testo, perché è assurdo che ad oggi ancora un paese come l'Italia non voglia prendere una posizione chiara su questi temi. E devo dire che c'è stato un ostruzionismo feroce, a volte anche esagerato e non diciamo adeguato anche all'importanza dei contenuti da parte di quella frangia cattolica che non ha voluto assolutamente prendere in considerazione nulla del testo che spero arriverà in aula, perché io voglio dire che in Commissione Affari Sociali il lavoro è terminato, nonostante l'ostruzionismo di alcuni colleghi deputati siamo riusciti a definire il tutto, quindi si aspettano veramente gli ultimi pareri delle altre commissioni e poi potrebbe andare direttamente in aula. Quindi questa notizia di DJ Fabo ovviamente arriva in un momento in cui il Parlamento potrebbe agire, quindi noi speriamo che sia la volta buona, perché manca meno di un anno al termine di questa legislatura e questo è uno dei temi che merita l'attenzione di quest'ultima fase del mandato parlamentare.
Alcuni però vi criticano e dicono che su temi etici, quali appunto eutanasia, unioni civili, immigrazione, siate incapaci di prendere posizione. Insomma, non spingete tanto quanto fate con il reddito di cittadinanza, giusto per nominare un vostro mantra. È così?
Sì, sicuramente noi abbiamo delle priorità nel nostro programma, è giusto così che ogni forza politica decide di dedicare magari maggiore energia ad alcuni temi piuttosto che altri, però non ci siamo mai tirati indietro di fronte alle argomentazioni, al lavoro serio dentro le commissioni per migliorare qualsiasi testo venisse dal governo, dalla maggioranza, comunque da qualsiasi altro collega parlamentare. Sicuramente una nostra priorità è il reddito di cittadinanza, perché ci sono più di 9 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà, questo è un dato del paese reale e secondo noi è un'emergenza che va presa in considerazione, visto che sarebbe un meccanismo che rimetterebbe in moto l'economia e soprattutto darebbe sostegno e dignità a chi oggi non ce la fa più. Che poi se ci pensiamo, il sistema del reddito di cittadinanza, come l'abbiamo chiamato noi, questo reddito minimo, si lega poi a tutte le altre difficoltà quotidiane e soprattutto a quei temi delicati come per esempio ai flussi migratori, penso alla corruzione, al dilagare delle mafie. Sono calabrese, quindi so bene di che cosa parlo. Noi dobbiamo spezzare queste catene che legano i cittadini al bisogno perpetuo e continuo della politica partitica più becera. Noi sappiamo che la povertà e quindi lo stato di bisogno ha sempre sottomesso le popolazioni, i territori, non perché si debbano per forza giustificare queste dinamiche, però sappiamo che esistono, soprattutto anche in territori dove il livello magari culturale non è altissimo, perché quando ci si piega ad una dinamica di voto di scambio di clientela si sta facendo il male della propria generazione e di quella anche successiva. Noi diciamo 700 euro al mese con il reddito di cittadinanza, riformare i centri per l'impiego, quindi offrire fino a 3 proposte di lavoro, ovviamente conseguenti alla tua competenza, alle tue aspirazioni anche. Se lo Stato dopo la terza proposta di lavoro che ti fa rifiuti, ti viene tolto il sussidio, quindi non si tratta di assistenzialismo, di questo sussidio a vita, ma di un sussidio che ti deve mantenere e sostenere nel frattempo frattempo che anche lo Stato, attraverso i centri per l'impiego riformati, ti diano la possibilità di lavorare e quindi di essere autonomo. Quindi non ci trovo niente di populista, perché così è stata anche definita questa nostra proposta. Invece secondo noi è una misura urgente, che è presente in tanti paesi europei e non, perché è lo Stato che deve dare il lavoro e non le mafie, perché tutto quello che c'è attorno alla povertà e alla corruzione sono mafie, ed è una verità incontrovertibile.
Alla fine della scorsa settimana a Roma sembra essersi risolta la querela sullo stadio. I complimenti a Virginia Raggi sono arrivati da più parti. Può essere quello il vero punto d'inizio del corso Raggi, dopo quasi un anno di dimissioni, inchieste, colpi di scena e malori da stress? Si è perso troppo tempo, a suo avviso?
Sicuramente questa è stata una vicenda, insieme alle altre, edulcorata, insomma, da mille commenti, da attacchi spropositati, perché di certo, se vogliamo parlare dei problemi dei romani, di questa città, non penso che lo stadio poteva davvero essere in cima ai pensieri di tutti. Certo è un'opera importante di cui bisognava discutere, che si sta definendo per il meglio, perché non volevamo ancora eccessive colate di cemento. Le nostre proposte sono tutte rivolte al consumo di suolo zero, a riutilizzare, rimettere in sesto, insomma, i beni che già insistono sul nostro territorio italiano tutto. Quindi mi sembrava ovvio che ci fosse questa attenzione da parte della sindaca, anche per modificare una delibera che ovviamente non veniva dalla sua giunta, che poi comportava tutta una serie di rischi e di penali che dovevano poi essere gestite. Sicuramente adesso, dopo anche le vicende giudiziarie, perché sappiamo che ci sono delle indagini in corso, sicuramente questa giunta dovrà dare dei risultati importanti, e li darà, perché noi siamo consapevoli delle difficoltà a cui andavamo incontro, perché diciamoci la verità, dopo lo scandalo di Mafia Capitale, Roma era una città che doveva essere sciolta per mafia. Siccome si trattava di Roma, della capitale, qualcuno evidentemente ha ritenuto, insomma, di non avviare questo processo, mentre in tanti altri comuni, specialmente del sud Italia, per molto meno si sciolgono i comuni per mafia, con tutto quello che comporta. Per fortuna entra lo Stato nei comuni e ne siamo felici, però ci sono dei momenti in cui effettivamente dei comuni attenzionati dagli interessi delle mafie si devono fermare, si deve fare pulizia. Invece si è andato per scelta, una scelta politica generale, subito al voto. Noi come Movimento 5 Stelle non ritenevamo di doverci fare indietro, nonostante le difficoltà di bilancio, cioè di avere la certezza che le mafie si erano infiltrate anche nel comune di Roma. Abbiamo ritenuto, da cittadini, come stiamo facendo da cittadini qualsiasi in questi anni, di entrare nelle istituzioni, e quindi anche nel comune di Roma. Io vorrei che si capisse davvero l'utopia a cui tende questo Movimento 5 Stelle, però guardando alla realtà. Noi, da semplici cittadini, abbiamo deciso di prestarci alla politica per un tempo determinato, e con noi ci sono tutta una serie di professionisti, di comitati, di una rete di cittadini onesti che vogliono la nostra stessa cosa. Quindi è un esperimento sociale e politico che si è reso necessario in un momento storico in cui i partiti hanno finito il loro tempo di esistere. Io non penso sinceramente che a vita ci dovrà essere un Movimento 5 Stelle, magari così come oggi lo conosciamo adesso, però è pur vero che in questo momento storico noi rappresentiamo davvero l'opportunità per rimettere in sesto determinate istituzioni, e poi soprattutto parlare di legalità, di onestà e di giustizia sociale, perché quando si parla di legalità e non si affianca il valore della giustizia sociale, non stiamo facendo comunque un buon servizio al paese. Quindi noi siamo coscienti anche delle aspettative che abbiamo nei confronti di milioni di italiani. Faremo del nostro meglio, anche grazie a chi ci sosterrà, e non perché ci devono sostenere in maniera cieca, senza eventuali critiche, però veramente con il supporto, senza necessariamente sempre puntare il dito, visto che sappiamo bene qual è in questo momento il nostro percorso.
E la crisi del Partito Democratico pare avvantaggi il movimento, facendovi riguadagnare quota dopo alcune settimane in cui i sondaggi vi davano in calo. Al tempo stesso, proprio alla luce della crisi del partito di maggioranza, la legislatura sembra durerà fino alla sua normale conclusione, ossia nel 2018. Onorevole Nesci, vi hanno fregato?
Sì. Noi abbiamo più volte chiamato alle sue responsabilità anche il Presidente della Repubblica, Mattarella, che è l'unico che può a sciogliere le camere quando ne ravvisi la necessità. E come dice lei, puntualmente, diciamo, ci fregano, ma fregano comunque i cittadini italiani tutti, perché si inventano, insomma, un nuovo motivo per restare in poltrona. Mi sembra naturale e logico che all'interno di un partito o di una forza politica, insomma anche quella del Partito Democratico, ci siano delle discussioni, dei confronti anche accesi, che possono portare, per esempio, come nel caso del PD che abbiamo detto, ad una scissione. Purtroppo è la solita storia della politica che si parla addosso, perché io non so, magari ci risentiremo dopo le elezioni e commenteremo i risultati, perché io sono sicura che questa è solo una scissione funzionale a riguadagnare poltrone al prossimo giro, perché come lei sa ci sono poi dei seggi da coprire e far parte di forze politiche diverse, anche con percentuali non troppo alte, garantisce dei seggi, e parlo quindi di poltrone. Quindi chi oggi si scinde, sono sicura che domani si ritroverà in coalizione per ammucchiare un po' di percentuali e farsi magari ricandidare e quindi rieleggere. Le dinamiche di oggi sono veramente poco edificanti per quello che è il vero concetto della politica, perché la politica non è solo partitica e quindi quello che afferisce alla vita interna dei partiti, benché questa poi si riversi ovviamente nel lavoro parlamentare, insomma dentro le istituzioni.
Ma secondo lei avrete ancora a che fare con Matteo Renzi quale nemico politico?
Mi sembra davvero improbabile dal punto di vista logico, però sappiamo che molte volte le dinamiche dei partiti e della politica non riflettono essenzialmente la razionalità. Però un premier che ha distrutto i diritti dei lavoratori con il Jobs Act, anche con la finta buona scuola, un premier che è riuscito ad incassare una bocciatura sonora al referendum, e parlo di bocciatura sonora perché non era un'ordinaria campagna referendaria in cui giustamente si contrappongono le ragioni del sì e del no ad una riforma che in principio tra l'altro si conosceva essere incostituzionale, ma comunque si è andata avanti. Il problema è che Renzi ha deciso di affrontare quella campagna elettorale da vero e proprio tifoso di una parte, come a dover necessariamente sottolineare e rimarcare la sua figura, magari in funzione appunto di quello che poi sarebbe avvenuto oggi nel Partito Democratico. Quindi colui che riesce a fallire su tutti questi fronti dovrebbe avere, secondo me, la compiacenza di farsi indietro, perché ha danneggiato il paese. Qui non si tratta semplicemente di avere in antipatia una persona, perché saremmo davvero delle persone vili a parlarne in questi termini. Si tratta di una persona pericolosa per il paese, perché ha fatto delle riforme e soprattutto ha tentato di fare una riforma che avrebbe picconato la nostra Costituzione definitivamente, perché Renzi rappresenta tutta quella tecnocrazia, quella potere finanziario che già ha fatto inserire nella nostra bellissima Costituzione un articolo che è fuori da ogni valore che è contenuto nella nostra Costituzione, ovvero l'articolo 81, il pareggio di bilancio. Già hanno ucciso la nostra Costituzione con l'inserimento di questo principio e volevano fare altrettanto con il referendum. Per fortuna non ci sono riusciti, però bisogna tenere alla larga questi personaggi che si appoggiano a poteri anche fuori dall'Italia semplicemente per rimanere in sella al potere.
Come ultima domanda, scegliamo qualcosa di più informale. Lei è, tra le altre cose, una giornalista pubblicista, il che suona quasi blasfemo all'interno dei 5 Stelle. Come giudica questo giudizio così duro che Grillo e i suoi danni ai media? Non pensa che si esageri e che in qualche modo si colpisca anche larga parte di quei giornalisti onesti e con senso etico che ogni giorno praticano duramente in un contesto, quello dell'editoria italiana, che ogni giorno presenta crisi da tutte le latitudini?
Sì, in realtà noi, mentre attacchiamo quei media che non fanno ovviamente il loro dovere, in realtà abbiamo sempre sostenuto quei giornalisti che grazie alle loro inchieste, ai loro approfondimenti hanno tirato fuori anche scandali di cui poi si sarebbe occupata la magistratura e noi stessi magari dentro il Parlamento, dentro le altre istituzioni. Mi piace rimarcare, insomma, la mia provenienza calabrese. Noi abbiamo difeso tutti quei giornalisti minacciati dalle mafie proprio perché facevano il loro dovere, quindi tutta quella stampa e tutta quella televisione che invece si beffa del lavoro di questi colleghi, perché facendo un cattivo servizio al paese lo fanno anche quando danneggiano questi colleghi, proprio perché comparare i lavori di questi due modi di fare di essere giornalista è di per sé offensivo. Quindi noi non abbiamo semplicemente gettato fango genericamente sui media, sulla stampa, sulle televisioni, ma l'abbiamo fatto sempre in maniera circostanziata. Io sono in commissione di vigilanza RAI, non abbiamo risparmiato nemmeno la RAI di accuse e di critiche, tra l'altro tutte oggettive, che sono figlie di una lottizzazione decennale, perché i partiti politici sono sempre impossessati di televisioni, di canali televisivi, di testate giornalistiche, quindi noi non possiamo fare finta che questa deriva non esiste, soprattutto il fatto che il paese Italia è ritenuto un paese semilibero per libertà di stampa, cioè significa che noi non siamo un paese pienamente democratico e che se apriamo un giornale o accendiamo la TV non è detto che ci stiano raccontando la verità o comunque quanto sta davvero accadendo nel paese. E concludo dicendo che da quando ho 30 anni, appunto, ho avuto questa piccola esperienza di giornalismo, poi sono entrata qui dentro e le posso assicurare che quello che avviene dentro queste stanze del potere difficilmente viene raccontato realmente fuori, perché uscendo da questi palazzi la sera, magari riuscendo ad accendere la TV per vedere un TG, magari quello della RAI, del servizio radio televisivo pubblico, è veramente avvilente vedere che si racconta tutto il contrario di tutto. E veramente non basta una sola forza politica a pretendere dentro e fuori queste aule l'onestà, la rettitudine morale, anche nello svolgere un lavoro così importante, così delicato come quello del giornalista, perché si può cambiare davvero la storia e la percezione dei tempi attraverso la scrittura. Quindi non mi sembra un problema di poco conto per cui si possa chiudere l'argomento dicendo che Beppe Grillo esagera e che generalizza. Quindi magari andiamo ad approfondire i nostri atti parlamentari, e non solo magari quello che cerchiamo di scrivere magari in maniera semplificata per far arrivare a tutti un messaggio. Insomma, i giornalisti ci insegnano che bisogna andare sempre oltre quelli veri, ovviamente, oltre la notizia, e andare quindi ad approfondire dietro magari un titolo o un sottotitolo.